Sia lodato Gesù Cristo. Vi chiedo anzitutto scusa per la voce, però è questa, oggi il convento passa a questo. Soprattutto a quelli che ascolteranno poi dal sito, che si accorgeranno di questo calo così notevole. Come faccio sempre, approfittando della vostra bontà e della vostra attenzione, introduco la riflessione su questa pagina di Vangelo, ho detto all'inizio, prettamente attinente all'anno santo della misericordia, con alcune notazioni. Così abbiamo presente un quadro più ampio per la nostra riflessione. Primo pensiero è questo: la misericordia non è qualcosa che nella Bibbia avviene con Gesù. Non troviamo l'atteggiamento della misericordia di Dio per il peccatore e per il peccato soltanto nel Nuovo Testamento, ma è una costante. Se noi andiamo a prendere già le prime pagine della Scrittura, noi vediamo che il modo che ha Dio di rispondere al peccato, di vincere sul peccato, è proprio questo della misericordia e del perdono. E la prima lettura che noi abbiamo ascoltato, adesso non mi addentro in tutta la questione, però la prima lettura che noi abbiamo ascoltato è proprio una prova di questa realtà. Davide era un pastore scelto dal suo gregge per assurgere ai gradi massimi dell'importanza all'interno del popolo di Israele, stato consacrato re. Ma usando di queste grazie, di questa benevolenza del Signore che lo aveva esaltato così in alto, ha potuto pensare, organizzare il peccato e compierlo, peccato di adulterio e poi di omicidio. E Dio per questo ha accusato molto l'infedeltà di questo suo servo e lo ha punito. Però avete sentito nella prima lettura la coscienza di Davide che dice davanti a Dio di aver peccato, riconosce il suo limite ed ottiene così il perdono da parte del cuore di Dio. Secondo pensiero è un pensiero affettuoso che mandiamo a Santa Maria Maddalena, che per tanti secoli, poverina, è stata ritenuta anche comunemente nel culto della Chiesa una peccatrice, proprio a causa di questa pagina di Vangelo che la mette come prima tra le donne che seguivano Gesù, subito dopo il racconto di questo fatto, di questo incontro di Gesù con la peccatrice. E come abbiamo detto tante volte in occasione della festa di Santa Maria Maddalena, ma soprattutto della Pasqua, il ruolo di Santa Maria Maddalena è importante, perché Santa Maria Maddalena è la prima testimone della risurrezione ed è stata anche mandata da Gesù agli apostoli per annunciare la risurrezione di Gesù. Dunque tutto quello che per secoli si è detto dobbiamo rivederlo, perché si uniscono in realtà nella persona di Maria Maddalena tre figure del Vangelo delle quali non abbiamo il nome, come non abbiamo il nome della peccatrice del Vangelo di oggi. Dunque secondo pensiero è proprio questo, un pensiero di affetto, di saluto a Santa Maria Maddalena, scusandoci anche per questo errore che per secoli l'ha vista dipinta in un modo erroneo. Il terzo pensiero previo è questo: abbiamo visto che nel Vangelo di oggi Gesù condanna un atteggiamento e una manifestazione di sentimenti umani falsi. Questo Simone fariseo invita Gesù a casa, ma lo giudica, non giudica solo la peccatrice, giudica anche Gesù. Evita di avere nei confronti di Gesù degli atteggiamenti che erano degli atteggiamenti che anche la legge prevedeva, sentimenti di ospitalità, manifestazioni di gradimento per questa presenza. Che cosa vuol dire questo? Che cosa ci insegna questo? Anche qui non posso fermarmi, evidentemente. Che anche dal punto di vista umano i nostri rapporti, perché noi siamo persone umane prima che cristiani, devono essere rapporti sani, rapporti equilibrati, rapporti buoni, rapporti incentrati a sentimenti che manifestino che oltre a questa sana umanità noi abbiamo anche il presupposto che Dio usa per poi costruire la santità personale di ciascuno di noi. Questo uomo, la sua cattiveria, il suo modo di rapportarsi con questo Gesù che lui stesso aveva invitato a casa sua, ci dice che tante volte nei nostri rapporti con gli altri siamo in un atteggiamento sbagliato, peccaminoso, malato, un atteggiamento che guarda più il comportamento degli altri per il giudizio, per la condanna, un atteggiamento di una, la chiamerei così, diplomazia distorta. Facciamo le cose perché si devono fare, ma non ci mettiamo veramente il cuore. Detto questo, passiamo alla pagina del Vangelo, che è veramente molto bella. È l'incontro di una persona con Gesù. Vi ricordate domenica scorsa? Io vi ho detto: prestiamo attenzione a quello che succede. Gesù, tra queste due folle, quella del funerale e quella che lo seguiva, guarda la sofferenza di una donna, la madre vedova di questo giovane ragazzo morto. Guardate, è un po' così anche il Vangelo di oggi, che assomiglia alla pagina del Vangelo di domenica scorsa per diversi motivi, come dirò tra poco. Perché Gesù non guarda tutto l'entourage e tutta la scena presente in quel momento e non si lascia vincere dal rispetto umano. Che cos'è il rispetto umano? È il comportarsi in un certo modo per paura del giudizio della gente. Gesù incontra questa peccatrice nella verità. Voi non trovate scritto nel Vangelo che Gesù la giustifica e dai, non è successo niente. Non trovate scritto nel Vangelo che Gesù non tiene presente il suo peccato, perché sarà Gesù stesso a dirle non peccare più. Però nella verità di una condizione che Gesù vede e vive, Gesù guarisce questa donna. Allora noi diciamo, dobbiamo dire, dobbiamo pensare a questo elemento. Ogni volta che noi incontriamo Gesù, Gesù guarisce il nostro cuore, Gesù cambia la nostra vita, esattamente come è avvenuto per questa peccatrice della quale ci parla il Vangelo di oggi. Gesù la incontra non per giudicarla, questo lo facevano già abbondantemente gli altri. Gesù la incontra in quella condizione di persona conosciuta. Io ricordo che il mio parroco un giorno ha detto: non ci sarebbero le peccatrici se non ci fossero anche i peccatori. Giustissimo questo, no? Per questo questa donna era molto conosciuta nel paese, con il lavoro che faceva, chiaramente sì. Gesù la incontra nella verità di questa condizione per cambiare la vita di questa donna. E questa donna manifesta con gesti semplici, umili, umiliandosi davanti a tutti, no? Tutti quelli che erano invitati al pranzo, manifesta di aver capito qual è stato l'errore della sua vita. Capire gli errori che noi facciamo è frutto della grazia di Dio. È Dio che lavora nel nostro cuore quando noi ci rendiamo conto di quale sia la nostra condizione spirituale. Ma poi questa donna manifesta anche la gravità di questo errore. Non solo dice ho sbagliato, ma anche dice ho sbagliato gravemente, piange, e piange ai piedi di Gesù. Questa donna manifesta anche che la gioia e il senso profondo della nostra vita non sta nel peccato. Sapete, oggigiorno è stato un po' sempre così, ma oggigiorno con i mezzi di comunicazione questo è molto più facile. Il peccato viene giustificato, pubblicizzato, portato in tutte le case, insegnato, ma soprattutto viene, da un certo punto di vista, pubblicizzato in una apparente bontà che il peccato avrebbe. Per alcune persone, senza il peccato, la vita resterebbe grigia, scialba. Il peccato sarebbe quel pepe che rende appetibile la vita, frizzante l'esistenza. Questa donna manifesta di aver capito che il peccato è il danno maggiore che noi possiamo incontrare nella nostra vita. Pensateci bene, il peccato è una cosa così grave che ha la forza, il potere di toglierci Dio. Se io ho un tracollo finanziario, le cose nella mia vita andavano bene, improvvisamente vanno male, oppure perdo il lavoro e ho difficoltà dal punto di vista economico per la mia famiglia, questa è una situazione grave, ma tutte queste cose non mi tolgono Dio. Se io stavo bene di salute e a un certo punto comincio ad accusare dei disturbi e poi mi accorgo magari di essere ammalato seriamente o di essere vicino al capolinea, pensateci, tutto questo non mi toglie Dio. E se io ero riverito, conosciuto, stimato dalla gente e improvvisamente una calunnia, una voce fa di me uno reietto, allontanato, perso, uno che non conta più, tutto questo non mi toglie Dio. Il peccato mi toglie Dio. E questa donna manifesta col suo atteggiamento di aver capito profondamente questo, perché va da Gesù, si rivolge proprio al Signore, non vuole perdere questo Dio, non vuole perdere il Salvatore nella sua vita. E questa situazione, la situazione che il Vangelo ci manifesta, una situazione soggettiva è quello che questa donna vive, ma anche oggettiva. Nessuno di noi può dire che questa donna si comportasse bene. È il presupposto perché Gesù compia un miracolo di risurrezione. Vi stavo dicendo prima, perché assomiglia questa pagina al Vangelo di domenica scorsa? Perché Gesù non risuscita solo il giovane morto di cui ci parla il Vangelo della scorsa domenica, ma risuscita, riabilita anche questa donna. Che cosa dice Gesù alla fine del Vangelo? I tuoi peccati sono perdonati, la tua fede ti ha salvato, va. Adesso comincia una vita nuova per te, va in pace. Noi sappiamo che questa parola shalom, lo shalom ebraico, racchiude tutte le condizioni di benedizione, tutte le situazioni positive che una persona può chiedere a Dio. Questa donna non è più la peccatrice, è perdonata. Questa donna non è più fatta segno, indicata come colei che compiva il male. Da questo momento è un'altra, è quella che ha trovato nel cuore di Gesù la soluzione ai problemi della sua vita. Seconda parte del Vangelo, si staglia la figura grigia di questo Simone fariseo. Abbiamo già detto dei suoi rapporti malati, presumeva di essere a posto. Questa è la grande malattia che tante volte tocca anche noi. Presupponeva di essere a posto e da questa condizione, che lo metteva secondo lui più in alto degli altri, ha potuto giudicare non soltanto la peccatrice, ma ha giudicato addirittura Gesù. Nel suo cuore pensava che Gesù non fosse il figlio di Dio, non fosse un profeta, perché se fosse stato figlio di Dio e se fosse stato profeta, Gesù non avrebbe avvicinato, come insegnava la legge di Mosè, una donna peccatrice, una prostituta. E guardate Gesù. Anche qui Gesù ha un atteggiamento di misericordia, nella forza e nella verità. Gesù lo prende e lo tratta davanti a tutti gli ospiti in un modo talmente forte che ci deve far riflettere questo atteggiamento del Signore. Simone, questa donna ha fatto per me delle cose gentili che tu non hai compiuto, benché fosse dovere della tua educazione, della tua ospitalità. Ma sapete, la parola più seria di Gesù per quest'uomo non è in questi rimproveri a manetta che Gesù rivolge: non hai fatto questo, non hai fatto quell'altro, mettendolo in ridicolo davanti a tutti. Ma è la massima che viene da questa brevissima parabola che si incastona nella pagina di oggi come una gemma preziosissima su un bel ricamo. Due debitori sono stati perdonati dal padrone. Chi è che più è capace di avere gratitudine nei confronti del padrone? Sarà proprio questo Simone a esprimere il giudizio sulla sua vita. Sarà più riconoscente colui che ha avuto il debito maggiore perdonato. E Gesù dice: bene, questa donna è stata perdonata perché ha molto amato. Evidentemente questo molto amato non si riferisce alla vita precedente di questa donna, si riferisce al momento della conversione, al momento in cui questa donna prende la sua vita tra le mani e la mette ai piedi di Gesù perché Gesù la cambi. E qui la parola seria per Simone: a te è stato perdonato poco, forse nulla, per questo ami poco. Cari fratelli e care sorelle, noi teniamo presente che la nostra vita è così. Noi dobbiamo convincerci di un fatto elementare che tante volte però ci porta un po' a tergiversare: noi siamo peccatori. Tante volte, guardate, anche nella confessione, noi cominciamo l'accusa dicendo: in definitiva, non ho fatto niente di male. Come sapete, io dico sempre: questo era il primo peccato, adesso sentiamo gli altri. Noi dobbiamo essere convinti di questo nostro limite, del fatto che il peccato sia una realtà con la quale facciamo i conti tutti i giorni. Se volete, la mettiamo in un modo più discorsivo, più facile. Noi dobbiamo convincerci di non essere buoni, come crediamo e come vogliamo far credere. Siamo peccatori. E dunque la nostra condizione è questa: essendo peccatori, o resistiamo alla misericordia, e allora Dio non perdonerà, nelle cose piccole, nelle cose gravi della nostra vita. Oppure accediamo alla misericordia e il Signore perdonerà con tutto il cuore tutto ciò che fa parte della nostra vita come errore, limite e fragilità. Qui vorrei ricordare che per i peccati gravi il perdono del Signore noi lo teniamo col sacramento della confessione. Per i peccati leggeri ci sono tanti modi per ottenere il perdono: la confessione, ma anche altre realtà, la comunione, la richiesta di perdono, l'atto di dolore che noi recitiamo prima di andare a letto, o anche l'atto penitenziale della messa. Durante la catechesi qualche settimana fa mi è stata fatta questa domanda, si parlava un po' di questo argomento, parlando dell'anno santo della misericordia, mi è stata fatta una domanda proprio sul come ci presenteremo davanti a Dio. E siccome vi vedo un po' preoccupati per l'argomento dell'omelia, facciamola un po' a livello di battuta. Io ho risposto così: non ci presenteremo davanti a Dio con un tir di peccati. Ci presenteremo davanti a Dio con la piccola valigetta Ryanair, nella quale saranno le cose dell'ultimo momento, se non facciamo a tempo a sistemare tutti i conti durante il sacramento dell'unzione e nell'incontro con un sacerdote che ci prepara ad incontrare il Signore. Per dire che quello che di più intelligente noi possiamo fare per la salvezza, per il bene del nostro cuore, non è resistere alla misericordia del Signore, con tutto quello che noi conosciamo bene: le difficoltà a confessarci, le difficoltà all'accusa, le difficoltà ad ammettere le situazioni della nostra vita, ma piuttosto andare con fiducia alla misericordia del Signore, perché il Signore perdona, perché il Signore è buono, perché il Signore desidera nient'altro che ricoprirci di misericordia. Concludo. Prendiamo questi impegni. Primo, riconoscere il nostro limite, pensare realmente in questa chiave: la verità della mia vita non è che sono santo, non è che sono bravissimo, non è che tutto a posto. La verità della mia vita è che sono peccatore e che davanti a Dio, che vede la verità, ci sono tante cose della mia vita che emergono come situazioni di limite rispetto a quello che Dio mi insegna. Secondo, che a questa situazione di peccato io possa mettere rimedio andando da Gesù, incontrando Gesù, lasciandomi incontrare da Lui, lasciandomi guarire da Lui. E terzo, in questo modo la mia vita sarà sempre nuova, perché Gesù risusciterà sempre anche me. Ogni volta che io mi confesso, è come se il nastro della mia vita, la bobina della mia esistenza, venga arrotolata di nuovo e io riprendo dal punto d'inizio, dal punto del mio battesimo, dal momento nel quale io veramente ho cominciato ad avere in me la grazia di Dio. E allora è così bello, no, pensare che in ogni momento della mia vita, se io vivo bene, non ho niente da temere dalla misericordia del Signore, proprio perché al Signore mi rivolgo, proprio perché nel Signore confido, proprio perché da Lui aspetto la salvezza, una salvezza che non posso darmi da solo. Guardiamo Maria, che è madre di misericordia, perché ci dà Gesù, la misericordia del Padre. E ripetiamo nel nostro cuore anche in questo momento, con affetto, quelle parole che diciamo nella Salve Regina: rivolgi a noi, o Madre, i tuoi occhi pieni di misericordia, perché siamo tuoi figli e abbiamo bisogno di perdono. Sia lodato Gesù Cristo.